Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati. Allora, noi siamo arrivati, per chi ha il testo, pagina 310, il passo 17. Ok, andiamo un attimo un passo indietro per vedere di cosa stiamo parlando. Praticamente. Disse Mosè, Dio disse al popolo: siate pronti per il terzo giorno, non avvicinatevi. Perciò 3 giorni prima dei 10 comandamenti, Dio sta dando le avvertenze di come comportarsi per quel fatidico giorno. Siate pronti per il terzo giorno, non avvicinatevi alle vostre mogli, non potevano avere intimità, come mi ha spiegato, per essere puri. E fu al terzo giorno, al sorgere del mattino, ci furono sul monte tuoni e lampi, una nube pesante e un suono di corno, cioè il shofar, molto forte. Tutto il popolo che si trovava nell'accampamento fu colto dal timore. Perché? Perché, come ho spiegato, perché Hashem anticipò il popolo aspettandolo. Vuol dire, Hashem è arrivato lì e il popolo non era ancora pronto, e questo era quello che c'è scritto qua. Ok, 17. 17. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento verso Dio. Il Midrash racconta che Dio era lì sul Sinai che stava aspettando di emettere, di dire 10 comandamenti, ma gli ebrei non c'erano. Infatti, il Midrash racconta che loro stavano dormendo perché Dio aveva anticipato, come abbiamo appena spiegato. E al che il Midrash racconta che Mosè doveva correre in giro per le case a svegliare le persone per dire: ehi, svegliatevi che Dio è lì che sta aspettando. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento verso Dio e il popolo si pose ai piedi del monte. Perciò tutti arrivarono ai piedi del monte Sinai. Vediamo il 17 cosa ci dice. Verso Dio, Hashem uscì incontro agli ebrei, perché verso Dio, perché lui era già lì, andando contro loro, come uno sposo va incontro alla sua sposa, perché il popolo ebraico è paragonato sempre alla sposa di Dio. 18. Il monte Sinai era tutto fumante, poiché Hashem vi era disceso nel fuoco. Il suo fumo saliva come fumo di fornace e l'intero monte tremava molto. Diciamo, per la presenza di Hashem sul monte, anche una montagna che non ha anima, che non ha comunque sentimenti, eccetera, anche la montagna tremava di timore per la presenza di Hashem. Leggiamo il 18. Il 18 dice: come fumo di fornace, noi abbiamo ben detto. Allora, ovviamente si tratta soltanto di una similitudine per dare all'essere umano un'idea della portata dell'evento in termini a lui comprensibili. Perciò questa è una similitudine. Qua leggiamo quel brevissimo box, Scintille di Chassidut, che dice che Dio vi era disceso nel fuoco. Il fuoco che accompagnò il dono della Torah insegna che tutto ciò che riguarda l'osservanza della Torah e delle mitzvot deve essere eseguito con il calore e l'entusiasmo che scaturiscono da quella fiamma originaria. Bellissimo questo, il Rebbe spiega che cos'era quel fuoco che accompagnava? È il fuoco che ci deve insegnare che quando studiamo la Torah e compiamo i precetti di Dio, non bisogna farli soltanto perché è un comandamento. Molte volte noi facciamo così, che è già buono, piuttosto di non farlo, no? Però molte volte noi facciamo così, ormai per abitudine e così via. Dicerebbe: no, bisogna nelle mitzvot, bisogna farle con fuoco, con passione, ardore, ogni volta come fosse una cosa nuova. E quel fuoco che Dio, con il quale Dio è sceso sul Sinai, lo dobbiamo trasportare sempre nella nostra vita e usarlo sempre per ogni cosa che facciamo per Dio. Il suono del corno dello shofar si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli faceva eco. Vediamo un po' di capire questa frase qua. Cosa vuol dire che Mosè parlava e Dio gli faceva eco e così via. 19, vediamo. Allora, abbiamo detto che il corno si faceva sempre, il shofar, il corno, il suono si faceva sempre più forte. Allora qua dice, il suono dello shofar prodotto da un essere umano, invece, non può che andare affievolendosi. Se un umano suona lo shofar, non esiste che diventa sempre più forte, perché l'umano si stanca e mettendo così tanta forza e respiro, non può essere che diventa più forte, può diventare sempre più debole, semmai. Perciò qui, per farci capire che non era un umano che stava suonando il corno, ma era, non so chi lo suonava, ma c'era un suono miracoloso, divino, quello che vuoi, dello shofar, ma non da un umano. Perché infatti non c'è scritto che qualcuno stava suonando. C'era sottofondo questo suono, lo shofar. Appunto, essendo che la Torah scrive che diventava sempre più forte, capiamo che non può essere assolutamente che un umano lo stesse suonando. Di seguito, Mosè, c'è scritto che Mosè parlava e Dio faceva eco. Allora, qua spiega così. Mosè parlava, la frase si riferisce a un secondo momento, ossia quando quel giorno furono pronunciati 10 comandamenti, no? Il popolo ne udì soltanto i primi due direttamente e chiaramente da Dio. Gli altri furono trasmessi da Hashem a Mosè, che a sua volta li ripeteva ad alta voce agli ebrei. Perciò qua quando dice che c'era la voce che di Dio che rimbombava, che faceva eco, cosa vuol dire? Che i primi due comandamenti, adesso andiamo a spiegare cosa vuol dire. I primi due comandamenti Dio li ha detti e tutti hanno sentito direttamente a Dio. Poi dal terzo al decimo, Dio li ha detti a Mosè. E Mosè poi li ha riferiti agli ebrei. Che adesso andiamo a spiegare cosa vuol dire. Finiamo però la nota. Gli faceva eco, letteralmente gli rispondeva con una voce o gli rispondeva a voce alta. Ovvero, sarebbe stato impossibile per un essere umano parlare in tono abbastanza alto da essere udito dall'immensa folla che circondava il monte. Quelle 8 di comandamenti che Mosè ha riferito al popolo. Come ha fatto a riferire? Non aveva un microfono, un megafono o quant'altro. E c'era tanta gente. E allora come facevano a sentire la voce di Mosè che era umano? Quando Dio parla, ovviamente tutti lo sentono, ma Mosè? Quindi Mosè parlava e perché fosse udito, o affinché fosse udito, Dio rispondeva conferendogli una voce potente. Perciò la gente riusciva a sentire la voce di Mosè perché Dio rispondeva conferendogli una voce potente. Conferendo vuol dire dandogli, giusto? Perciò Dio ha fatto in modo miracoloso che le persone potessero sentire Mosè nonostante fossero tante. Ora Chaim spiega invece che Mosè pronunciò lodi a Dio, il quale Dio rispose a queste parole con il suono dello shofar, esprimendo così la sua approvazione. Ok, comunque sia. Vediamo che Mosè qua sta dicendo i 8 comandamenti, diciamo, e miracolosamente riuscivano a sentire. Andiamo a spiegare adesso un discorso del Rebbe, una spiegazione del Rebbe che dà su questo abbiamo sentito cosa vuol dire che gli ebrei hanno sentito i primi due comandamenti da Dio e gli altri da Mosè. Semplicemente, potete immaginare, un umano, se sente la voce di Dio, non riesce come dice, a sopportare una così grande rivelazione divina. Mosè non aveva problemi, Mosè parlava sempre faccia a faccia con Dio, era un profeta, riusciva a, da sveglio addirittura, Mosè era l'unico profeta che riusciva a parlare con Dio e la sua profezia veniva quando lui era sveglio. Altri profeti ricevevano profezie nel sonno, o altri profeti quando Dio gli parlava si rotolavano perché non riuscivano a, il loro fisico non riusciva a contenere questa grande rivelazione, però non morivano, ma il loro corpo così dice, reagiva in un modo particolare, però la profezia veniva. Perciò Mosè era l'unico che riceveva la profezia da sveglio senza avere effetti collaterali fisici, perciò lui, ecco, qui il popolo invece, il Midrash racconta che quando Dio ha detto il primo comandamento, e tutti hanno sentito, e mi interessa racconta che Parcha Nishmatam, la loro anima è uscita fuori dal loro corpo, praticamente sono morti, perché l'anima non riusciva a, il corpo non riuscì, il corpo fisico non riusciva a contenere l'anima che sentendo la voce di Dio ha voluto rincorrere Dio, perciò è uscita, perché il corpo fisico è come per pensare di versare in un bicchiere di carta, in un bicchiere di plastica, dell'acqua estremamente bollente. Cosa fa? L'acqua scioglie il bicchiere, spacca il bicchiere. Ecco, è un bicchiere di vetro che non è adibito a tenere acqua bollente. Butti acqua bollente, scoppia il bicchiere, ma perché non riesce a tenere questa forza? Idem è quello che è successo qua. Dio ha detto il primo comandamento e tutti sono, l'anima è uscita, non riuscivano a, il corpo non riusciva a contenere l'anima. Cosa ha fatto Hashem? Ha fatto la risurrezione, li ha fatti rivivere, ha dato vita di nuovo a tutte le persone. Benissimo. A quel punto Dio ha detto il secondo comandamento. Di nuovo, esattamente come il primo, le persone sono morte e di nuovo Dio li ha risuscitati. A quel punto, prima del terzo comandamento, gli ebrei hanno detto a Mosè: Mosè, tu che riesci a parlare con Dio e non morire, vai tu, fatti dire a te i comandamenti e poi tu li ripeterai a noi, in modo che noi non continueremo a morire. Mosè ci rimane male. Non si aspettava che gli ebrei, se Dio sta facendo questo miracolo di farvi, accettano, no? Dio ti sta facendo un regalo, perché? Perciò gli ebrei dicono, vai tu Mosè avanti e poi raccontaci. Mosè da parte sua voleva che tutti gli ebrei sentissero direttamente da Dio e non da un tramite. Per l'ennesima volta vediamo l'umiltà di Mosè, la grandezza di Mosè. Ricordiamoci, ogni leader normale vuole essere lui l'unico, vuole essere lui il superiore a tutti. Perciò qui Mosè aveva l'occasione per dire, ok, dai, ancora una volta sono io il tramite, perciò io vi darò la Torah. Ma Mosè non voleva onori, non voleva. Mosè voleva che tutti diventassero come Mosè, che potevano sentire Dio direttamente. Grandioso da parte di Mosè. Perciò lui ci rimane un po' male. Ma Dio dice a Mosè, Heitivo asher diberu. Va bene così, hanno ragione loro. Facciamo come dicono loro, io dirò a te e poi tu dirai a loro. Però i primi due li abbiamo sentiti senza intermediari. Io sono il tuo Dio e non avrai altri idoli. Questo l'abbiamo sentito, che sono due cose basilari nell'ebraismo, le abbiamo sentite direttamente da Dio. Adesso, Perché gli ebrei hanno detto Mosè vai tu? Se comunque il miracolo c'era, perché Dio quando ha creato questo mondo ha detto che noi dobbiamo seguire le regole del mondo. Dio voleva che ci fosse una dirah betachtonim, una casa, una dimora qui giù per Hashem. Perciò per vivere qui in questo mondo fisico e non nel mondo angelico, la Torah è stata data qui in questo mondo fisico e non agli angeli, perché Dio voleva che noi qui giù in questo mondo facessimo una dimora per Dio. Vuol dire che noi in un mondo che è quello che è, che la natura del mondo è non prettamente divina, noi dobbiamo essere capaci di vivere in un mondo talmente materiale e fisico, però di comunque di connetterci con Dio. Mi sto spiegando? Perciò da parte di Dio, tutta l'idea che questo mondo, che ha voluto dare questo mondo, la Torah in questo mondo fisico e materiale, era perché lui voleva avere anche qui giù. Ma non che lui si creasse da solo, vuole che noi umani creiamo una situazione dove Dio si possa rivelare giù, anche qui dove la natura del mondo non è divino, bensì è soltanto fisico e materialistico. Perciò Dio dice: io voglio creare questo mondo, i mondi superiori, sono celestiali. Ok. Dio ha voluto creare questo mondo dove noi abitiamo, che la sua natura sia prettamente materiale e materialistica, però lui voleva fare in modo che, grazie alla nostra azione di tutti noi umani, noi riusciamo a creare un habitat per Dio dove lui si possa rivelare e possa essere conosciuto in questo mondo fisico. Però Dio dice: però non voglio che questo mondo diventi come un mondo celeste dove è sovrannaturale. No, il mondo deve rimanere mondo, se no è. Non avrebbe senso, abbiamo un replay del mondo superiore, no. Il mondo deve rimanere, la legge della natura devono continuare, infatti Hashem pochissimi miracoli ha fatto nella storia, come la rottura del mare, le piaghe. Dio non vuole fare miracoli perché vuole che il mondo vada secondo la natura primaria. Perciò quello che Dio stava facendo non era una cosa naturale. Il fatto che Dio sta dando agli ebrei la possibilità per 10 volte di morire e risuscitare, ovviamente non è una cosa naturale. Però Dio da parte sua era pronto a farlo. Gli ebrei che avevano capito che in realtà non era la cosa giusta da fare, hanno detto: Mosè, non è questo quello che Dio vuole. Sì, lui è magnanimo, ci sta regalando la possibilità di sentirlo e vederlo, percepirlo senza morire o comunque rivivendo. Ma non è questo lo scopo del mondo. Perciò Mosè, tu che sei Mosè è uno, tu prendi la Torah e poi ce la darai a noi. Cosa impariamo da questo? Che Dio vuole dei semplici ebrei, delle semplici persone che ogni giorno combattono contro il proprio istinto animalesco. Chi vuole seguire Dio, giustamente questo è quello che impariamo da questa vicenda qua, non deve aspirare a diventare un supereroe, un super personaggio per dire io riceverò la Torah in un modo supremo, come appunto stava succedendo. Perché Dio vuole semplicità. Non vuole che noi appunto continuiamo a morire e resuscitare e che è una cosa miracolosa. Perciò Dio vuole che noi ogni giorno combattiamo contro l'inclinazione negativa che abbiamo dentro di noi. Un tzaddik, per esempio, ha vinto la battaglia. Un tzaddik non ha più inclinazione al male. Ma questo è un livello di persona che al mondo ce n'è quasi nessuno, il vero tzaddik. Dio invece preferisce la battaglia quotidiana di ognuno di noi. Ogni giorno noi cosa abbiamo? Una battaglia quotidiana. Oggi faccio le preghiere o no? Metto i tefillin o no? Mangio kasher o no? Ogni giorno poi ognuno ha il suo livello, ovviamente. Abbiamo una battaglia tra me e me, con il nostro Mieserara, se fare la parola di Dio o se fare quello che il corpo ci tende a fare. Perciò il tzaddik è arrivato, ok, ma tutti noi, la nostra battaglia quotidiana è quello che Dio apprezza da parte nostra. È come per esempio una persona, no, che ha ricevuto un grande regalo dal nonno, una grande eredità da chi sia, di soldi. Sì, però poi cosa fa? Molte volte chi riceve una grande eredità, molte volte poi sperpera i soldi, non è capace di tenerli e quant'altro. Invece una persona che va a lavorare ogni giorno, condura, suda, eccetera, allora il suo lavoro è un qualcosa che lo fortifica anche come persona. Perché? Perché c'è una fatica. Qua il concetto è questo, Dio, sì, il tzaddik è un tzaddik, ma Dio molte volte apprezza noi semplici persone che magari non siamo a livello del tzaddik, ma ogni giorno combattiamo per fare la cosa giusta. Dio ha più piacere del nostro combattimento, di noi semplici persone, del nostro combattimento giornaliero, piuttosto di un tzaddik che è già arrivato. Perciò qua impariamo che appunto, non ci deve essere forme miracolose, ma bensì ognuno con la sua semplicità deve arrivare a Dio passo per passo, passo dopo passo. Domande? Ok. Perciò 20. Hashem discese sul monte Sinai. Tutto quello che mi ha spiegato adesso era una prefazione. Hashem adesso scende sul Sinai, alla cima del monte. Hashem convocò Mosè di salire in cima al monte. Mosè era ancora giù con gli altri. Dio dice, vieni su, e Mosè salì. C'è la signora Gina? Sì, eccola qua. Lei l'altra volta ha chiesto come faceva Mosè a salire, eccetera, eccetera, le scale, mica scale. Era un sentiero che c'era un sentiero che, adesso non so esattamente che tipo di sentiero era e quant'altro, ma era un sentiero apposta dove Mosè saliva, ogni volta saliva e scendeva, senza appunto dover faticare della salita di una montagna, anche che comunque il Sinai comunque era una montagna bassa, ricordiamoci, non era l'Everest.
Sempre una
Ma tu,
montagna, comunque, sempre una montagna.
sì, chiaramente sempre una montagna, ma c'era un sentiero apposta per Mosè.
Grazie.
Vedete, le domande arricchiscono sempre la lezione. Ok, perciò abbiamo detto, Hashem dice, e Mosè sale su. Vediamo il 20, non c'è commenti. 21. Hashem disse a Mosè, una volta che è salito, no? L'ha chiamato per dirgli: scendi, avverti il popolo affinché non rompa le linee, accorrendo presso Hashem per contemplarlo. E non ne periscano molti. In italiano semplice, qua Mosè, Dio sta dicendo a Mosè: Mosè, vai giù adesso e di a tutti gli ebrei che nessuno deve salire sulla montagna, che nessuno deve neanche avvicinarsi alla montagna, al di là di dove potevano, di non inoltrarsi e di non avvicinarsi, di non tantomeno salire sulla montagna. Questa cosa che aveva già detto precedentemente, Dio chiama Mosè e gli ripete di ripetere questa cosa agli ebrei, vuole fare sicuro che gli ebrei capiscano di non avvicinarsi, di non salire sulla montagna perché potranno rischiare di morire. E adesso vediamo cosa si intende. Vediamo il 21. Discendi, avverti il popolo. Ancora una volta Hashem incaricò Mosè di avvertire il popolo affinché non superasse le barriere predisposte. Ma Mosè affermò che ciò non era necessario, di ripetere al popolo, in quanto era già stato detto agli ebrei che la conseguenza di una loro eventuale trasgressione sarebbe stata la morte, ma non una morte perché ti punisco, adesso capiremo il perché. Perciò Dio dice a Shem, pardon, Mosè dice a Dio, ma no, non ti preoccupare, l'abbiamo già detto l'altra volta, che se qualcuno sale rischia di morire. Tuttavia Shem mandò di nuovo Mosè, dice no, 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 vai e dillo di nuovo, con questo messaggio che gli trasmise. Perché Hashem continua a ripetere, a insistere che Mosè dica di non avvicinarsi, di non salire? Hashem infatti sapeva che il popolo avrebbe potuto ignorare la pena di morte, tanto intenso era il suo desiderio di avvicinarsi alla fonte della rivelazione. Dio dice, io conosco i miei figli, una volta che io comincerò a parlare, loro vorranno avvicinarsi a me, vorranno sentire, percepire più divinità, no? Direttamente. E allora rischieranno di morire. Perciò dice Dio, Mosè, devi per forza dire che non devono avvicinarsi perché rischieranno di morire. Perché appunto, se lo scopo della vita è di elevarsi verso un'esistenza spirituale superiore, si potrebbe essere disposti a rinunciarvi pur di raggiungerlo. Perciò uno può dire, ma che mi importa? Che mi importa di morire? Come hanno fatto i due figli di Aaron, no? Più avanti, che loro hanno voluto attaccarsi a Dio, sapevano che sarebbero morti, però erano pronti a morire, perché l'importante è essere. Però Dio dice, no, io voglio che voi rimaniate vivi. E per avvicinarvi a me, non da morti. Infatti, uno si può chiedere, e riceve, starà già pensando, beh, allora, e allora perché Dio stesso l'ha fatto con i 10 comandamenti? No? Ammetta che l'ha pensato. No, ok. Ok. Allora perché Dio ha... Quella era una cosa, i 10 comandamenti era una cosa momentanea, e Dio ha fatto, diciamo, uno strappo alle regole, alle sue stesse regole, che gli faceva la possibilità di morire e rinascere. Che poi appunto gli ebrei hanno detto, no, non è giusto. Però era un momento fatidico. Una volta nella vita Dio ha detto, ok, dai, mi permetto di fare uno strappo alle mie stesse regole. Però qui veniva, secondo il pensiero di Dio, sarebbe venuto da parte degli ebrei, che gli ebrei avrebbero voluto rinunciare alla vita pur di attaccarsi a Dio. E Dio dice, no, questo no, non è questo il modo. Non voglio che voi moriate. Perché se l'avessero fatto loro, Dio non avrebbe poi dato di risuscitarli, perché è una cosa che ha fatto loro. Perciò Dio sta dicendo, in questo mondo qui bisogna vivere in un modo fisico e non di voler diventare un angelo che si attacca a Dio. No, dopo 120 anni ci attacchiamo a Dio in quel modo. Adesso bisogna vivere in questo mondo terrestre e fisico. Perciò lui sapeva che magari gli ebrei avrebbero voluto dare la loro vita, tuttavia, appunto, questo non è ciò che vuole Hashem. E gli desidera che gli esseri umani vivano, da vivi, portino santità nella loro esistenza terrena. Facile essere connesso con Dio quando sono soltanto anima senza corpo, è troppo facile, ma non è quello che Dio in effetti vuole. Giriamo la pagina, continuiamo nel commento. Non ne periscano molti, chiunque dovesse perire, anche se fosse una persona sola, vale per me, dice Dio, come molti. È chiaro questo punto? Ok. 22. Perciò Dio continua a insistere che nessuno ci pensi neanche di salire o di avvicinarsi alla montagna. Che si preparino, 22, che si preparino anche i sacerdoti che accedono ad Hashem, affinché Dio non faccia irruzione fra di loro. 22, anche i sacerdoti, ossia in questo caso i sacerdoti, ossia i primogeniti addetti al culto divino, secondo la spiegazione di Rashi, che accedono a Hashem facendo i sacrifici, coloro che fanno i sacerdoti fanno i sacrifici. Anch'essi non contino sulla loro importanza, credendo di essere autorizzati di avvicinarsi al monte. Dio dice, non soltanto dirlo a tutti gli ebrei in un modo generico, specificalo anche ai Kohanim, anche ai sacerdoti, che non pensino, ah beh, noi siamo sacerdoti, noi siamo un livello superiore, noi facciamo i sacrifici, allora magari noi possiamo salire sulla montagna e rimaniamo vivi. Dice, no, 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 nessuno, incluso i sacerdoti, nessuno deve toccare o salire sulla montagna. E questo era il 22. 23. 23, eccolo qua. Mosè disse a Hashem, gli ribadisce, il popolo non potrà salire sul monte Sinai, poiché tu ci hai già avvertiti dicendo poni dei limiti attorno alla montagna, al monte e consacralo. 24, Hashem gli disse, va. Scendi, vai e dillo, salirai tu e Aaron con te e quanto ai sacerdoti e al popolo che non rompano le linee salendo verso Hashem, ripete di nuovo affinché non faccia irruzione tra di loro. Tu e tuo fratello Aaron salite, loro no. Questo era il 24. Leggiamo il commento 24. Va, scendi e avvertili una volta di più. Vai a ripeterglielo. Infatti si deve avvertire la persona prima e durante il fatto. Bello. Quando c'è quando noi diciamo, per esempio, un qualcosa che nella Torah c'è la pena di morte, per esempio, no? Come funziona? Come può un tribunale veramente uccidere una persona che non è mai successo nella storia? Forse una volta. Solo quando c'hai due testimoni che stanno dicendo alla persona, guarda che se fai questo, mentre lo sta facendo, prima che lo sta facendo, guarda che se fai questa cosa rischi la pena di morte. Allora, se lui continua a farlo, allora, ma se i due testimoni, se lui ascolta, appunto, il testimone l'hanno, cioè ci deve essere due testimoni che lo avvertono prima del fatto e anche durante. Attenzione a non farlo, guarda che sta rischiando di. E quello che qua Hashem sta facendo, l'ha detto prima agli ebrei che non potranno salire, e anche nel momento che Dio è sulla montagna, anche lì sta ripetendo, digli che non possono salire, vedere quando potrebbero farlo. Due volte Dio ha ripetuto così, prima e durante il fatto. 24. Ok, andiamo al passo 25. Mosè scese al popolo e glielo comunicò di non salire, di non avvicinarsi alla montagna. Ok, nuovo capitolo, capitolo 20, passo 1. Dio proferì tutte queste parole dicendo, oh, adesso cominciano i 10 comandamenti. Io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ha tratto fuori dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù. Dio si sta il primo comandamento. È la prima volta che Dio parla agli ebrei. Finora Dio ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè, ma al popolo ebraico è la prima volta che Dio parla a loro. Ok? Cosa dice? Io sono il Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù. Prima di tutto, la parola Anochi, la prima parola che Dio usa, Anochi Hashem Elokecha, che vuol dire io, ma si dicono Anochi è una parola egizia, non una parola ebraica. In ebraico io è Ani, e non Anochi. Allora, fa molto strano che la primissima parola dei 10 comandamenti è in una lingua di un popolo talmente basso e immorale, come mai Dio usa una parola egizia, che non soltanto che non è ebraica, ma è egizia, proprio un popolo immorale e basso. Perché Dio usa la prima parola, una parola egizia? Interessante. Il Rebbe spiega che i 10 comandamenti, la Torah in generale, cos'è il suo compito? È di scendere qui giù in basso in questo mondo. I comandamenti vengono da Dio, no? Perciò dai mondi celesti, scendono giù in basso nel mondo terrestre con l'idea di fare che cosa? Di elevare il mondo, di portarlo a un livello superiore. Perciò Dio volutamente ha usato la parola Anochi, che è egizia, per fare insegnare che bisogna scendere giù in basso, che anche in qualcosa che è egizio, che è moralmente depravato, anche quello può essere rettificato. Non c'è niente al mondo che non possa essere rettificato. Anche bisogna appunto scendere giù in basso, prendere qualsiasi cosa che si trova in basso, qualsiasi persona, qualsiasi situazione, essere capace di elevarla in alto. Questo per quanto riguarda la prima parola. Poi, Anochi, Dio preferito che si parla dicendo, io sono Hashem il tuo Dio. Oh, perché questo che ho che sto dicendo adesso, forse abbiamo già detto una volta, ma è bello ripeterlo. Quando Dio si sta presentando agli ebrei per la prima volta, cosa stai dicendo? Io sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Ok. Ma noi, a distanza di 3.300 e passa anni, quando noi ci sentiamo dire io sono il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, a noi oggi, cosa ci dà? Perché la domanda è perché Dio ha detto il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto? Quando poteva dire io sono Dio che ha creato il cielo e la terra, il mondo. È molto più imponente, no? Sì, è vero, in questo momento loro sono usciti dall'Egitto e in questo momento questa cosa li fa. Io sono. Ok, ma noi, dopo 3.000 anni, se tu vieni a dire a me oggi io sono Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, a me il fatto che i miei avi erano in Egitto poco mi tocca. Perché è una cosa molto indietro. Mi tocca di più se mi vieni a dire io sono Dio che ha creato il sole, il cielo, la terra, che ha creato te, che ti do vita ogni secondo. Cioè, se mi vuoi dare imponenza, se mi vuoi, se ti vuoi presentare a me, Dio, dicendo quanto sei forte, c'è tante altre cose che puoi dire piuttosto che il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Ripeto, a loro in quel momento magari era, ma a noi era Torah per tutti, in tutte le generazioni. Allora qui Rebbe spiega una cosa interessante, che Dio ha volutamente usato l'Egitto piuttosto che creare il mondo per il seguente motivo. E fate attenzione, quando Dio ha creato il mondo non c'era niente. Dio ha creato la materia prima. Noi quando creiamo qualcosa è perché c'è già una materia prima già creata. Noi prendiamo semplicemente la materia prima già esistente, la plastica per esempio, la plasmiamo e facciamo la penna, facciamo il cellulare, quello che sia. Però la materia prima è già esistente. Dio invece, quando ha creato il mondo, era ex novo, non c'era niente, non c'era neanche la materia prima, zero. Però d'altra parte, non c'era un qualcosa che bloccasse Dio. Sì, è grandioso che Dio ha fatto dal zero ha creato il mondo, però non c'era un altro mondo già esistente, un'altra cosa già esistente. Dio aveva campo libero, da zero ha creato quello che voleva. Perciò ha messo X forze. Quando Dio ha dovuto far uscire gli ebrei dall'Egitto, non c'era campo libero, c'era già un qualcosa di innescato, c'era già una schiavitù, gli ebrei erano già sottomessi all'Egitto. Non era che non c'era niente, Dio ha creato da zero, ha creato. La forza che Dio ha dovuto usare per far uscire gli ebrei dall'Egitto, perciò le 10 piaghe, un anno intero, essendo che c'era qualcosa già in corso, perciò la schiavitù, Dio ha dovuto usare più forze, perché il campo non era libero. L'insegnamento che cos'è? Che non devi mai credere, pensare che, ah, io comunque ho già cominciato, la mia vita è già indirizzata in un certo modo, e allora non riuscirò a tornare indietro. Dio ti dice: no, no, no. Io addirittura uso questa parola, non dico che ho creato il mondo, che è più grande, ma dico perché? Per dimostrarti quanto è importante essere capace di cambiare un qualcosa di già esistente. È molto più forte, quindi per cui è molto più di valore, molto più forte. Perciò, se tu dici, ma io la mia vita l'ho già impostata in questo modo, non posso cambiare e andare a fare le mitzvot. Dice Dio: no, no, è come se puoi, certo che puoi. Tutta la creazione del mondo è perché tu possa cambiare direzione da sbagliato al giusto. L'ho fatto anch'io. Anzi, questo era il mio biglietto da visita. Non! Sapete cosa vuol dire creare un mondo intero con tutti i dettagli che ci sono, con tutte le precisioni del mondo? E dire: questo è niente. Ah, l'uscita dall'Egitto invece sì. Perché? Perché c'era un qualcosa già di esistente. Dio ci sta dimostrando che quello è più forte del creare il mondo intero. Perciò una persona che torna sui suoi passi è più forte ancora della creazione dell'universo. Perciò mai dire: ormai questa è la mia strada. No, possiamo cambiare. È difficile, però le forze ce le abbiamo. Perciò,
Rav,
yes.
ma anche l'uomo non è stato creato ex nihilo. È l'unica creatura che è stata presa da Adamà, la terra che aveva già creato, e l'aveva creato proprio per dare all'uomo questa diversità, cioè la possibilità, secondo me, del libero arbitrio. Perché anche Hashem, dicendo che c'era già qualcosa come l'Egitto, eccetera, eccetera, ha scelto, lui sceglie il popolo ebraico. Le uniche due, diciamo, entità che possono scegliere è Hashem e l'uomo, perché l'uomo può scegliere il bene, può scegliere il male. Quindi cambiare è sempre una questione di scelta. Cioè, lei
Ok,
mi dice:
ok,
io devo fare le
ok.
mitzvot. Eh sì, però se cambi fai le mitzvot. Se non cambi, continui a fare rachà.
Ok, sciamano, abbiamo sentito. Leggiamo adesso il commento 1. Allora, Dio proferì tutte queste parole, ovvero i 10 comandamenti. Come insegna il Midrash, quando Hashem diede la Torah, nel mondo regnava silenzio più totale. Nessuna creatura emise versi. Non è normale che un animale possa rimanere in silenzio, che gli uccellini non cinguettino. Non è normale. Non esiste il silenzio al mondo. Ok? Allora qua dice, quando Hashem diede la Torah, nel mondo regnava il silenzio più totale. Perché? Tutti, anche gli animali, riuscivano a capire la situazione così importante e avevano timore, vuol dire reverenza e silenzio, rispetto per la situazione. Nessuna creatura mise versi, il mare cessò il suo moto, anche il mare è rimasto fermo, di nuovo una cosa non naturale, e gli angeli interruppero le loro lodi a Hashem, anche gli angeli sono rimasti in silenzio. Questo momento era fondamentale non solo per il popolo ebraico, ma per tutto il creato. Se il popolo di Israele non avesse accettato la Torah, l'universo avrebbe cessato di esistere. Perciò tutti erano parte in causa. Ok. Dice, proferì queste parole dicendo. Dio parlò dicendo. È ovvio che Dio parla dicendo. Dicendo in questo contesto. Il termine Lemor indica la reazione del popolo che rispondeva sì a ogni comandamento e no a ogni divieto. E spiego. Abbiamo cose che dei comandamenti positivi, rispetta Shabbat, rispetta i genitori, fai. E c'è scritto anche d'altra parte non uccidere, non rubare. Perciò abbiamo dei sì e dei no. Quando Dio diceva rispetto, per esempio, rispetto ai tuoi genitori, rispetto il Shabbat, gli ebrei rispondevano sì. Quando diceva di non fare, non rubare, no. Vuol dire ok, no, non faremo. Sì per dire sì e no per dire. Perciò l'emor, Dio dicendo. C'è chi vuole, Rashi intende che Dio diceva i comandamenti e gli ebrei rispondevano, annuivano, sì, ok, no, ok, non faremo, sì e no, sì e no. Questo vuol dire, secondo Rashi, dicendo a ogni comando e no, ok. Di norma, infatti, la parola lemor significa per dire. Ossia per trasmettere a terzi. Quando, per esempio, in tutta la Torah c'è scritto mille migliaia di volte, non so quante, vai da Be'er Hashem e Moshe Lemor, Dio parlò a Mosè dicendo, ma non si intende dicendo che Dio diceva. Dio parlava a Mosè dicendo, vuol dire che Mosè deve riferire questo comandamento al popolo, dicendo che Mosè dovrà dire. Ma se qui tutti erano presenti, che bisogno c'era di dicendo? Giusto? Allora, di norma, infatti, lemor significa per dire, ossia per trasmettere a terzi. In questo caso Mosè non avrebbe avuto a chi trasmettere le parole, in quanto tutti gli ebrei erano presenti. In questa sede l'espressione acquisisce quindi il significato esposto da Rashi, che dicendo si intende che gli ebrei rispondevano sì e no. Però in verità si può anche interpretare dicendo alle generazioni future. Vuol dire che la Torah va, com'è possibile che la Torah che è stata data 3.300 e passa anni fa sia ancora oggi studiata e studiata? Perché appunto dicendo significa che la Torah va, così dice, insegnata, si tramanda la Torah tramite l'insegnamento, tramite il dicendo, ovviamente tramite l'esempio, eccetera, eccetera, ma tramite lo studio e gli insegnamenti che i grandi impartiscono, i più piccoli, i genitori, i figli, i maestri, la Torah va avanti. Perciò questo dicendo qua si riferisce dicendo alle generazioni future. Ecco, questi approfondimenti qua li leggiamo magari la prossima volta perché è molto lungo, non lo cominciamo adesso. Facciamo ancora un passo, il numero 2. Io sono il tuo Dio. Ah, questo abbiamo già detto. 3 allora. No, scusate, adesso dobbiamo leggere il commento 2. Un attimo, mi sono perso. Allora, l'uno l'abbiamo letto e l'abbiamo letto anche il il commento. Leggiamo di nuovo il passo 2. Io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ha dato fuori dalla terra d'Egitto dalla schiavitù. Ok, leggiamo adesso il commento a questo. Io sono Hashem, benché affermato come un semplice dato di fatto. No, 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 è troppo lungo ed è troppo tardi. Ci fermiamo qua perché non voglio smettere in mezzo un commento. Prego, a voi.
Io vorrei dire solo una piccola cosa. Quando lei prima, no, parlava del fatto che, della frase che ti ha tratto fuori dalla terra d'Egitto, come una frase meno, tra virgolette, importante di chi ha creato
Sì, sì,
l'universo,
sì, 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 sì.
eccetera. Ma io che, vabbè, nella mia nullità, invece, credo che. Cioè, mi sembra che in questo contesto la frase tratto fuori dall'Egitto abbia una grande potenza, perché se Hashem avesse creato il mondo, ma non avesse tratto fuori dall'Egitto il popolo ebraico, lei non sarebbe lì, come prima ha detto, e noi non saremmo qua ad ascoltare. Perché il popolo ebraico sarebbe ancora schiavo in Egitto. Quindi il fatto di ricordare, va bene, ho creato l'universo, ho creato l'uomo, ho creato la natura, ma ricordati che io prima ti ho reso schiavo, ma poi ti ho liberato, ti ho fatto diventare popolo. E questo è importante. E infatti a volte, a proposito delle feste, no? Mi stupisco perché tutti festeggiano molto Pesach e quando arriva Shavuot c'è sempre un po' più di leggerezza, ma in realtà Shavuot è una festa molto importante. Perché? Perché se, ok, Pesach, ma se Hashem non avesse poi fatto veramente uscire il popolo dopo il Seder di Pesach e non avesse dato la Torah sul Monte Sinai, noi non saremmo qua a chiacchierare. E quindi io credo che questa ripetizione più volte, perché anche nella Siddur, quando preghiamo, questa frase qua, ricordati che ti ho fatto uscire dall'Egitto, viene ripetuta, cioè veramente a
La sua
go-go.
affermazione è giustissima e non fa una piega.
Quindi
Mi
per
viene in
me.
mente, mentre lei parlava, mi è venuta in mente questa risposta qua. Vediamo se elaboriamola insieme. Probabilmente quello che lei sta, il livello che lei parla è un livello spirituale. Perciò se Dio non avesse salvato il popolo e non ci avesse dato la Torah, noi non saremmo qui, saremmo ancora schiavi pagani in Egitto, eccetera, eccetera. Ma in questo momento Dio, sto pensando ad alta voce, eh? Non sta più che altro facendo vedere la sua forza fisica. Vuole, come si dice, vuole fare impressione al popolo, probabilmente, dicendo io sono quel Dio che tu ti aspetti che ho creato il cielo e la terra. Invece dice no, ti ho salvato dall'Egitto. Perciò, in questo contesto, che quando Dio vuole far vedere la sua potenza, allora in questo contesto qui forse sarebbe più appropriato ricordare il cielo e la terra perché è molto più vasto dell'Egitto. Io la
Però
vedo in
io,
questi termini.
però Shem avrebbe potuto creare benissimo il cielo e la terra e non creare l'uomo. Era libero.
O
Nessuno
non creare
lo.
l'Egitto, o non creare l'Egitto.
Cioè, no, non era obbligato.
Ok,
Ha
va bene.
scelto. Vuol dire che ci ha scelti, ci ha messo apposta perché poi ci ha scelti. E va bene così perché ci ha scelto, no? E io, secondo me, i 10 comandamenti ti feriscono anche le 10 piaghe. Perché tutti gli ebrei hanno visto anche le 10 piaghe. Quando dice vi ho tirato fuori, non è solamente ha tirato fuori, vuol dire avete visto con i vostri occhi le cose che ho fatto per voi. E poi un'altra cosa volevo chiedere a Rav, perché si dice scesi dall'Egitto e non saliti dall'Egitto? Noi siamo saliti in alto, non siamo scesi.
Lei parla geograficamente.
Com'è?
Scendere non si dice, non si intende geograficamente, ma si intende spiritualmente.
Ah, ecco, vabbè.
Anche se l'Egitto è più alto di Israele, è una discesa spirituale. Comunque, tornando a Elisheva, la prova che lei ha ragione è che Dio giustamente ha scelto quello che dice lei, ha detto il Dio dell'Egitto, che ha fatto uscire dall'Egitto. Perciò ha ragione, ok?
No, 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 ma io non è che voglio ragione.
No,
Però,
no, no, no.
fra l'altro, no, no, però, fra l'altro, pregando appunto la tefillà, veramente è ripetuto un sacco di
Sì.
volte. Cioè, in ogni, anche nella Birkat Hamazon,
Dappertutto.
nella tefillà, sempre viene
Dappertutto, nel
ripetuto.
Kiddush. Sì.
Vuol dire che è molto importante. Molto importante.
Ma forse voleva dare una dimostrazione, come diceva proprio Ravamiki, di forza, cioè di forza fisica, di materialità.
Ma Dio
Cioè.
non è materiale. Dio non è materia.
Sì, ma no, ma in questo momento diceva, questi ebrei che sono appena usciti dall'Egitto, che non hanno ancora ricevuto la Torah, non sanno ancora cos'è, in modo, diciamo, ufficiale, cos'è la spiritualità, la forza divina, eccetera. Dio sta cercando di parlare nel loro linguaggio, no? Allora, per fare, vedere la sua forza, in questo momento a loro si riferisce al loro livello, Dio della forza, della potenza fisica.
Ma la forza l'avevano già vista perché con tutte le 10 piaghe non è
D'accordo,
che.
però chi le ha fatte? Boh. Ma adesso
E beh.
Dio mi sta parlando, è lui che si sta presentando.
Beh,
Vabbè,
anche
comunque, no,
prima.
va bene, ok, non siamo in discordo, sono tutte e due cose giuste. Dottoressina?
Ma c'è un particolare che mi ha colpito molto perché poi sono andato anche avanti a controllare, eccetera. Che Kadosh Baruch Hu parla sempre alla seconda persona singolare. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha, non Eshet Ekem, Elohechem, Lo
Non parla in plurale,
Yishelachem,
ma in
no,
singolare.
Lecha. Quindi c'è un rapporto di intimità personale tra il comando di Kadosh Baruch Hu e l'uomo che lo riceve. Io sono il tuo Dio, perché se avesse detto il vostro
Era troppo generico.
è un po' generico, insomma, no? Quindi qui si crea un'intimità spirituale con la nostra Neshama Elokit, dice guarda che sono proprio io, eh? Io e te, te e io, cioè questo
Giusto,
aspetto.
giusto.
E poi sei proprio tu che sei uscito dalla terra d'Egitto, difatti nelle sei rimembranze che si dice alla fine, dopo Rabbeinu Tam, dice ricordati ogni giorno della tua vita che sei uscito dall'Egitto e ciascuno di noi deve considerarsi come essere uscito dall'Egitto, ma non tanto in senso geografico o in senso così,
Fisico.
in un senso
Bensì spirituale.
spirituale, uscire da Bein HaMetzarim, cioè di uscire, è solo tu nel tuo intimo, per quello che usa il singolare, perché è una cosa che ognuno di noi deve fare nel suo intimo, nel suo
Però,
interno, tutti
scusa
questi
Salvan,
comandamenti.
è anche vero che nel momento in cui con i 10 comandamenti è uscito dall'Egitto, nasce il popolo ebraico. Quindi a questo punto non dici più il vostro, il tuo. Si
Tant'è
rivolge
vero
al
che
popolo.
quando facciamo i tefillin di Rabbeinu Tam, nella prima parte parla nella seconda persona singolare e nella seconda parte dice che siamo usciti dall'Egitto, lo mette al plurale, cioè nella prima parte di Rabbeinu Tam, quando si fanno quelle righe, diciamo così, del quarto brano. C'è la seconda persona singolare all'inizio, e dopo invece che siamo usciti, usa il plurale proprio per dire come quando prima parlava e si accampò, era un'unità unica, no? E quindi erano già uniti sotto un certo punto di vista, c'era una certa singolarità, però qui mi pare che il discorso sia portato a livello intimistico dell'anima di ciascuno di coloro che sentono queste parole allora come oggi. Tant'è vero che ogni giorno diciamo, ricordati ogni giorno che tu sei uscito, tu, proprio tu sei uscito dalla terra
Giusto,
d'Egitto, anche se passati 3.000-4.000 anni, insomma quello che è, il conto adesso non ce l'ho preciso. Quindi è un invito a ciascuno di noi e alle generazioni future, alle mor, cioè ciascuna generazione futura sarà uscita
devi
dall'Egitto.
sentirti che tu sei uscito dall'Egitto, che tu
Tu,
hai
no, non il
ricevuto.
nonno, non il
Sì,
nonno.
tu, esattamente. Buona serata o
Grazie,
notte.
grazie, grazie,
Buona
ciao a
serata.
tutti.
Grazie.
Ciao, ciao,
Buonasera.
ciao, ciao.
Grazie.